Ben ritrovati da Alessandro De Rosa, stiamo ascoltando un estratto di questo disco Shape, Christian Marin Trio. Ho detto giusto, Christian, il tuo cognome?
Sì, Marin, Christian Marin.
Marin, sì, vedi, guarda, non me lo dovevi dire, proprio poco fa a microfoni spenti abbiamo detto il cognome giusto, e ho sempre detto Marin, solo che adesso dovevo sbagliarlo. Beh, intanto ben trovato, è un tuo trio quello che stiamo ascoltando, abbiamo già capito in che mondo sonoro siamo entrati. Shape, dicevo, questo disco edito da Ultrasound Records, stiamo ascoltando proprio la traccia di apertura, Roots si chiama, e qui abbiamo appunto al telefono Christian Marin, che è appunto alla chitarra, se non vado errato. Lui classe 1976, insomma, adesso ci parlerà di se stesso e di questo progetto. Ti ho già dato il benvenuto, cosa ci puoi dire di questo primo brano?
Allora, buongiorno Alessandro e buongiorno anche a tutti i radioascoltatori. Di questo primo brano posso dirvi che è un brano che è molto rappresentativo per quanto riguarda il sound del disco. È un brano che ha questo titolo anche in Swahili, Asilina Maisha, è un brano dedicato alla natura e contiene già tutte le contaminazioni, diciamo così, presenti in questo disco. Il progetto Shape e comunque in generale questo trio nasce per proprio non avere limiti nelle influenze che tutti noi musicisti abbiamo dopo tanti anni, insomma, di lavoro, di progetti e quant'altro. Questo brano direi sì, che è proprio rappresentativo. Se vuoi posso raccontarti un po' dell'origine di questo trio, di questo progetto.
Sì, mi farebbe molto piacere anche poi proprio conoscere i musicisti.
Sì, comunque, allora, per quanto riguarda me, la mia formazione nasce, insomma, nel periodo adolescenziale. Mi sono avvicinato alla musica, alla chitarra elettrica in particolar modo. Poi ho iniziato gli studi invece accademici al conservatorio, mi sono diplomato in chitarra classica nel 2004. E da allora, diciamo, collaboro in diverse situazioni, in diversi progetti, sia musicalmente che come didatta in scuole di musica. E questo progetto è nato perché con l'amico Massimiliano Varotto, che è in questo disco alla batteria, abbiamo pensato di, insomma, creare una situazione in trio in cui veramente potessimo mettere tutto quello che ci è sempre piaciuto, senza compromessi, senza avere magari, sai, i limiti, i paletti che un genere musicale piuttosto che un certo tipo di situazione possa vincolare in qualche modo. E quindi abbiamo messo in piedi questi brani che ho scritto io e arrangiato in parte con lui, per poi avere l'ingresso nel trio di Francesca al contrabbasso elettrico, che con un sound tutto particolare, insomma, ha contribuito molto a questo progetto e a questo suono, diciamo, così contaminato da tanti generi stilistici diversi.
Adesso arriveremo proprio ai vostri amori, perché ovviamente la strizzatina d'occhio agli Stati Uniti, alla musica anche statunitense è evidente, ma c'è anche altro, e forse c'è anche qualcosa di locale, insomma, voi comunque siete del nord Italia, quindi magari poi riprendete anche delle cose che vengono da altrove. Io direi di proseguire il nostro ascolto col secondo brano e poi ritorniamo a parlarne insieme. Groove Added for Hot Mornings, questo è il titolo. Qui sentiamo il trombone, questo ospite d'onore, Andrea Andreoli, che si unisce al Christian Marin Trio. Abbiamo sempre al telefono Christian Marin qui, che appunto ci stavi introducendo un po' i componenti della band, ma qui abbiamo un ospite di onore. Piacevole sentire questo trombone che è portato alle estreme conseguenze in questo virtuosismo, ma anche un groove, diciamo, di questo musicista che fa pandan con il titolo di questa traccia.
Sì, sì, esatto. Questa è una delle due tracce dove ci sono degli ospiti, che i due ospiti nel disco sono appunto Andrea Andreoli al trombone in questo brano e Tarcisio Olgiati, che suona nell'unico brano che non è originale ma è uno standard di Charles Mingus, mentre invece gli altri sette brani sono tutti brani originali. E sì, la formazione vede alla batteria e alle percussioni, e poi magari avremo modo di sentirlo anche al Glockenspiel nel brano successivo, Massimiliano Varotto, che è questo mio amico da tanti e tanti anni, con cui finalmente siamo riusciti a collaborare in questo progetto, e al contrabbasso Francesca Morandi. Anche lei è una musicista con cui collaboro e lavoro e che alla fine insomma, ho voluto coinvolgere in questo progetto.
Ok, ma prima mi stavi parlando di un altro aspetto, diciamo, che esula un po' da questo disco, però dal fatto formativo invece, che pure è una cosa che mi incuriosisce sempre molto. Tu sei anche insegnante, no? Quindi insegni chitarra,
esatto,
e
sì,
penso
sì.
Musica in generale, perché poi alla fine sappiamo benissimo che la musica è un fatto di relazione, cioè una relazione con lo strumento, una relazione con se stessi, ma anche una relazione con l'altro. Cosa stai trovando? Sono molto curioso, è una domanda magari un po' spiazzante, mm-hmm. ma tra i tuoi allievi, voglio dire, come pensi, da quanto insegni, hai visto dei cambiamenti, diciamo così, un po' generalizzati, no? dei tuoi allievi, o invece la passione per la musica alla fine è rimasta uguale in questi ultimi anni, o è declinata in altri generi, cioè vedi delle tendenze oppure no?
Sì, sì, diciamo che le evoluzioni generazionali ci sono, perché la musica adesso è fruibile in modo molto diverso rispetto al passato. Io ormai sono almeno 20-25 anni che mi occupo anche di insegnamento. È chiaro che la tecnologia viene incontro con i pro e con i contro, diciamo. E quindi sì, qualche piccola differenza c'è. Diciamo che il compito, sai, di noi insegnanti è quello di far capire agli allievi che c'è un mondo dietro la musica che molto spesso non è così evidente e fruibile, non è molto frequente magari sentire parlare di un certo genere di musica nelle televisioni, eccetera, e quindi magari l'avvicinamento allo strumento può essere un po' difficoltoso, però diciamo che il nostro compito è appunto quello di aprire a questo mondo, ecco, diciamo così.
Certo.
Poi facendo sia musica moderna che musica classica, uh-huh, anche questa cosa in qualche modo può aprire, diciamo, gli allievi verso mondi che in realtà non si conoscono, ma non per colpa loro, è molto spesso è veramente come le cose vengono proposte nella società, di conseguenza penso che il nostro ruolo sia anche molto importante per questo.
Mi è piaciuto il riferimento musica società. Qualche settimana fa è andata in onda una 3 giorni, diciamo, dedicata a questa questione della musica società, in cui ho avuto il piacere di parlare con Michele Dall'Ongaro, con Stefano Trevisi, che è un responsabile di musica antica, però anche poi un formatore, si occupa anche con la Fondazione Benetton di diversi aspetti legati alla musica, e anche con Giovanni Caccamo, cantautore davvero straordinario, secondo me, il cui mentore è stato Battiato, e ci stavamo interrogando proprio sulla funzione, sulla relazione musica-società, no? Come non fatto astratto, certo, ma come qualcosa che identifica il nostro pensiero e in fondo ci connota, no? In un determinato contesto, cioè capire la musica, capire alcune cose, alcune tendenze, alcuni linguaggi, non è qualcosa di astratto, quello che si è evinto, almeno da queste prime 3 puntate, ma è qualcosa che veramente parla di noi e ci può permettere, ad esempio, di porci in relazione con l'altro anche in maniera diversa. Da questo punto di vista, tu parlavi anche delle evoluzioni, delle involuzioni del mercato, no? Voi avete comunque, certo, trovato una distribuzione, no? Mi chiedevo, visto che comunque la vostra musica strumentale, che abbiamo visto, strizza l'occhio a tendenze di un tipo che non sono quelle oggi considerate dalla discografia di un certo tipo mainstream, voglio dire, no? Come vi state trovando da questo punto di vista? Come è stato il dialogo con l'industria? Quali i pro, quali i contro, secondo te, di questo presente? Lo penso anche rivolto a dei giovani, no? Appunto, magari i tuoi allievi, chiaro, che vorrebbero, chiaro, pubblicare, sì, un disco, insomma, insieme ai loro amici.
Certo, certo, ma allora diciamo che l'Ultrasound Records con noi ha un ottimo rapporto e ha promosso il nostro progetto in modo molto attivo, quindi ci siamo trovati bene. È chiaro che il mercato discografico è notevolmente mutato nell'ultimo periodo, negli ultimi anni, la musica liquida, quindi la musica in streaming, sta prendendo molto il sopravvento, il CD, le copie fisiche, vinile o CD, è chiaramente sempre più difficile trovare una nicchia di mercato, anche per il semplice fatto che i supporti stessi dove poter ascoltare questa musica iniziano sempre a essere meno, nelle auto non abbiamo magari un lettore CD, a casa, nel portatile, e quindi chiaramente c'è una bella differenza rispetto al passato, su questo non si può, è innegabile, uh-huh. Però è anche vero che tutte le piattaforme di streaming adesso possono dare una certa visibilità a livello mondiale, che è una cosa comunque che può aprire nuove porte, ecco, questo sicuramente.
Certo, beh, effettivamente è un'arma, cioè è uno strumento che funziona sia nel bene che nel male, da un lato la facilità distributiva, dall'altra la necessità da parte del musicista anche ormai di diventare un social media manager, press release office, cioè di tutto e di più, insomma, deve veramente seguire la produzione dalla A alla Z, veramente, e anche oltre, no? Nel preoccuparsi della relazione,
sì, certo,
con il pubblico. Certo, so che avete, certo, avuto qualche data anche live, questa è una musica che ovviamente vive anche di quell'aspetto improvvisato,
certamente,
improvvisativo,
certamente.
Ho notato il tipo di arrangiamento così attento anche alle linee studiate, quindi agli obbligati, quindi quindi non è, sì, se da un lato c'è l'improvvisazione, dall'altro c'è anche una partitura o comunque un riferimento molto pensato, molto scritto. Arriviamo quindi proprio all'ultimo brano, quasi, ma ti chiedo di annunciarcelo, di presentarcelo, perché effettivamente questo Hungarian Wind, questo vento ungherese, ci porta a contatto proprio nella sua dichiarazione di intenti con un compositore, pianista, etnomusicologo, che tra l'altro ha dedicato anche molto alla formazione, perché i suoi Microcosmos sono comunque un inno sia alla composizione che all'insegnamento pianistico, no, di base. Stiamo parlando di Béla Bartók. In che modo avete deciso di portare dentro questa contaminazione est-europea, no, in questo contesto invece che appunto guarda più oltreoceano, insomma, verso gli Stati Uniti, almeno per quanto mi riguarda?
Certamente, guarda, rispondo interamente alla domanda. L'ultima data che abbiamo fatto poco fa, il 2 aprile, l'abbiamo fatta per la stagione del Cavaliere Azzurro, organizzata a Morbio da Jardin Musical, una scuola di musica con la quale tra l'altro collaboro come insegnante, ed è una musica, come dici, sì, che è dal vivo forse dà il suo momento migliore, perché i brani sono in parte scritti, quindi con una composizione scritta, partitura, quindi rigorosa da seguire, come notavi anche tu, obbligati, eccetera, ma una grande parte di interpretazione, di interplay e di improvvisazione, e di conseguenza suonarla dal vivo è forse il momento, diciamo, di massima espressione di questa musica, secondo me. Per quanto riguarda questo brano che stiamo per ascoltare, è un esempio proprio del non avere un limite nello scegliere cosa affrontare durante nella composizione di questo disco. Quindi risente delle influenze di musica classica e quindi di Bartók, che è questo compositore molto molto importante. E per scrivere questo brano ho preso degli piccoli estratti dei Four Children, che sono dei mini brani per pianoforte che lui ha proprio dedicato alla musica didattica per bambini, e li ho riarrangiati per poi comporre appunto questo brano, in cui si parte da questi temi per avere poi un'evoluzione un po' più jazzistica, e in questo brano appunto si può sentire anche il glockenspiel suonato dal nostro percussionista Massimiliano Varotto.
E beh, così abbiamo sentito anche l'altro ospite a cui appunto prima ci menzionavi. In effetti sembrano due mondi tanto diversi, ma poi alla fine il fraseggio, cioè diciamo anche funzionale alla capacità mnemonica di certi studi etnomusicologici, appunto anche di Bartók, ci riportano in fondo nell'antichità, che poi il riff, voglio dire, di un altro tipo di del blues, ad esempio, del jazz e via dicendo, e un certo tipo di fraseggio in fondo non sono poi così lontani, no? Stravinsky ha fatto un po' da ponte probabilmente con i suoi ragtime e via dicendo. Quindi adesso io direi ascoltiamo questo. Io ringrazio ovviamente Christian Marin per averci presentato questo suo disco Shape, Ultrasound Records. Questa è la casa editrice, insomma la casa di distribuzione, e a presto risentirci. Ci lasciamo proprio con questo Hungarian Winds. Grazie mille.
A presto, grazie a voi.